Gianluca Nicoletti.
Aleggia da giorni con i numeri che salgono ancora, ma tutti vogliono evitarlo, anche perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un fallimento. La Sardegna è già pronta, mentre altre regioni, tra coprifuoco e regole più strette, si muovono, scontrandosi a volte con il governo. I contagi aumentano ancora, 16.000 casi accertati nelle ultime 24 ore e 170.000 tamponi eseguiti, un rapporto tra test e positivi che risale sopra il 9%. In aumento anche i decessi, 136. Le amministrazioni sono al lavoro per reperire altri posti letto. Salgono a 9.600 i pazienti ricoverati, 992 quelli in terapia intensiva. In sofferenza ormai anche il tracciamento, troppi focolai accesi senza che sia stata trovata l'origine.
Devo dire che c'è una certa difficoltà nell'inseguire i numeri, difficoltà da parte dei comuni cittadini, non addetti ai lavori. È vero, è reale il problema che abbiamo noi che ci occupiamo di informazione e comunicazione. La continua ricerca di raccontare, riferire l'ultima valutazione rispetto al problema principale che sta attraversando oggettivamente le vite di tutti noi è legato a delle valutazioni numeriche, oltre che a delle valutazioni a spettro più generale, come abbiamo già detto nella giornata di ieri, molto influenzate anche dal nostro pregiudizio, dal nostro orientamento e anche dalla, nostra convinzione politica. Questo non dovrebbe essere, ma questo è umano che accada. Ricordo che ieri abbiamo fatto una trasmissione in cui ho sentito il sentimento del pubblico, il sentimento medio di chi ci ascolta, che in parte può essere inteso come il sentimento medio degli italiani tutti. Cosa è emerso la giornata di ieri rispetto alla situazione che, come ho detto, stiamo vivendo? Il sentimento generale porterebbe in modo principale ad attribuire alle scelte politiche, istituzionali, la difficoltà crescente. Una parte sempre cospicua si fa una sorta di autocoscienza, comportamenti non regolari, non rigorosi da parte dei cittadini, e solo una piccolissima parte, devo dire un 10% delle persone che hanno risposto alla nostra richiesta di opinione, ancora è sulla posizione che esiste un'immensa e forse strumentale ipervalutazione del problema, che non è con tinte così esasperate come molti la stanno percependo. Ancora serpeggia l'idea, c'è un allarmismo, c'è un senso di oppressione, c'è un desiderio di imporre una segregazione dei cittadini, un attentato alla libertà. Così ho riassunto la giornata di ieri. Oggi, dopo aver lungamente pensato con le persone che lavorano con me, abbiamo pensato forse era giusto dare un appendice alla giornata di ieri. Ieri vi avevo già citato quella che secondo me è una delle fonti più attendibili di analisi rigorosa dei dati, dati molto difficili da interpretare anche perché cambiano continuamente, che è attendibile proprio perché ha un suo settimanale rifare il punto, quindi c'è un respiro maggiore. Rispetto a quanto abbiamo detto ieri, se guardiamo i report quotidiani, i dati sono continuamente cambiati, ma per avere forse un'indagine, un'analisi più di respiro su alcuni punti, ho chiamato, come ho fatto già altre volte, ai nostri microfoni Nino Cartabellotta. Nino, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ricordo che è un medico, innanzitutto Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, è uno dei più autorevoli esperti in questo momento che analizza il fenomeno Covid. Infatti sto vedendo, Nino, ti vedo sempre più presente e sono contento che i media si stiano accorgendo di questo tipo di attenzione, ma non lo dico non tanto per amicizia quanto perché oggettivamente oggi io farò a te delle domande che mi pongo io e penso di interpretare le domande degli ascoltatori. Possono sempre chiamare all'800240024. Allora Nino, una parola che ci sta spaventando tutti e che viene continuamente riproposta è la parola soglia limite. Abbiamo visto, ci sono stati degli interventi che qualcuno giudica drastici, qualcuno giudica insufficienti, interventi però spot e soprattutto localizzati su regioni e territori. Secondo te quali sono gli elementi innanzitutto determineranno il sorpassare questa soglia limite, gli elementi oggettivi?
Ma guarda Gianluca, il problema reale è che, come giustamente hai anticipato tu, un po' tutti, la politica, i giornali, le televisioni e le persone mutano, diciamo, quelle che sono le proprie sensazioni sull'andamento dell'epidemia attendendo i numeri del giorno, che, come abbiamo ripetuto più volte, hanno due problemi. Il primo sono legati ovviamente a quella che è la quantità di tamponi che vengono effettuati. Il secondo, meno noto, è che non rispecchiano quella che è la reale, diciamo, aggiornamento dei dati quotidiani. Cosa intendo questo? Che noi oggi andiamo a guardare dei numeri che risalgono a dei contagi avvenuti in media circa 15 giorni fa. Ecco, questo è un dato fondamentale da ribadire a tutti i radioascoltatori. Perché? Perché deve influenzare necessariamente le decisioni politiche. Cioè, se noi oggi pianifichiamo delle restrizioni guardando ai 16.000 contagi di ieri, dobbiamo ricordarci che quei 16.000 contagi di ieri sono avvenute 2 settimane fa, e quindi è evidente che noi dobbiamo fare una programmazione delle misure restrittive in funzione di quella che è una proiezione della curva a 15 giorni, perché altrimenti noi saremo sempre costretti a inseguire il virus. Quindi, in buona sostanza, qual è il potenziale effetto che le misure già introdotte potranno avere? Molto blando, sia perché le misure stesse sono blande, sia perché probabilmente non riusciremo nemmeno a vederle, perché saranno neutralizzate dalla crescita della curva dei contagi, che in questo momento assume un andamento molto molto ripido. Ecco, non volendo utilizzare termini che poi richiedono delle spiegazioni tecniche, esponenziali, lineare, logaritmica, quadratica e quant'altro, cioè si vede proprio che la curva dei contagi sta aumentando in maniera molto ripida, come se stessimo scalando una montagna che ha un 30-40% di pendenza. Ma la cosa
devo dire
che,
Nino, adesso onestamente, tu l'avevi detto proprio a questi microfoni, insomma, una decina, due settimane fa. Esattamente 2 settimane fa,
e
la gente faceva le corna, si toccava, diceva siete uccelli del malaugurio. Oggettivamente così, questo è un dato oggettivo, un dato su cui non si possono fare interpretazioni. Ma in questo momento come vedi te queste misure, che anche qui c'è una doppia valenza, una doppia lettura? C'è chi dice non serve a niente, è inutile, ci vorrebbe maggior rigore, chi dice è inutile colpire certe categorie, viene fatto in maniera strumentale, non servirà a nulla. Dato per scontato che sapremo fra 3 settimane se c'è stata una flessione dei dati rispetto a quello che è stato fatto oggi, questa disposizione sul territorio di diverse diciamo azioni a seconda delle esigenze che c'è al territorio, lo trovi che sia corretta?
Allora, io trovo che non sia strategica, nel senso che io vedo che si sta facendo, e qua non è una responsabilità da addossare solo al governo ma anche alle regioni, quindi in generale voglio dire il mondo politico fa tattica e non fa strategia, perché adesso conosciamo come si muove il virus, quali sono le tempistiche, abbiamo i dati, sappiamo quali sono le modalità con cui stanno salendo le curve, quindi l'effetto sorpresa di marzo oggi non è più giustificabile. E se è vero che i cittadini hanno una responsabilità importante nel prevenire la risalita della curva dei contagi, l'impatto complessivo è ridotto anche da altri due elementi che non sono meno importanti. Uno è l'adeguato potenziamento dei servizi territoriali prima e ospedalieri poi, perché come ti ho già detto l'altra volta, la scialuppa di salvataggio della seconda ondata non sono le terapie intensive, ma sono i tamponi, il sistema di tracciamento, i servizi epidemiologici, e poi quella che è una visione comune delle azioni da intraprendere, da quella che deve essere una leale collaborazione tra governo, regione ed enti locali. Se questi tre pilastri, comportamento individuale, risposta sanitaria adeguata e sintonia tra tutte quelle che sono le forze decisionali di tipo politico, c'è un tavolino a 3 gambe con gambe che traballano, è evidente che a vincere è soltanto una persona, o meglio un virus, il SARS-CoV-2, e questo è quello che di fatto si è verificato nel corso di questa prima parte dell'autunno, perché tutti sapevamo che la curva sarebbe cresciuta, ma è evidente che non immaginavamo probabilmente che il sistema di tracciamento territoriale
c'era anche illustri clinici che dicevano che il virus era praticamente clinicamente morto, che ormai si era in qualche maniera attenuato. Oggi non so cosa dicono più, però era circolata detto, questa lettura, comunque sia, se ne era discusso.
Come ho già ripetuto più volte, io mi prendo la responsabilità delle cose che dico, ma non posso esprimere giudizio sulle responsabilità delle parole degli altri.
Sì, questo però diciamo non era clinicamente morto, questo mi sembra un dato oggettivo, ecco, non è che si era né attenuato né mutato in maniera meno offensiva.
Tutti i ragionamenti che sono stati fatti in un momento di abbattimento importante della curva epidemica, delle cariche virali basse, del virus, della debole positività dei tamponi, dell'adattamento del virus all'ospite, della minore aggressività, erano tutte solo riconducibili, come anche le mie dichiarazioni di quel periodo possono documentarlo, esclusivamente a quelli che erano gli effetti di un lockdown lungo, rigoroso e con riaperture graduali. Noi siamo stati molto più bravi degli altri paesi europei perché abbiamo portato la curva dei contagi a un livello molto basso, solo che quando eravamo arrivati a fine luglio con 1.400 casi settimanali, quindi 200 al giorno, quello era il momento in cui, appena la curva è cominciato a risalire, bisognava spegnere ogni microfocolaio sul nascere, ma per fare questo ci volevano servizi epidemiologici adeguatamente attrezzati, una quantità di tamponi da effettuare enormemente superiore a quella che stiamo facendo e non avere già i tamponi rapidi a disposizione, il cui bando straordinario è partito praticamente tra i primi di ottobre. È ovvio che se tutto questo ha creato una pausa estiva di circa 2-3 mesi, tra quelle che sono un po' le aspettative che avevano le persone di riprendersi le proprie libertà, tra una pausa che anche il mondo della riorganizzazione sanitaria si è preso e quello della politica pure, adesso è ovvio che la seconda ondata, la prima diciamo l'abbiamo subita, la seconda un po' l'abbiamo facilitata, l'abbiamo agevolata e qualcuno dice ce la siamo meritata.
Ecco, sentiamo Alberto da Torino, che mi sembra sia un medico. Alberto, buongiorno.
Buongiorno, sì esatto, sono un ragazzino di 75 anni per la precisione, nonché un medico, nonché professore universitario di pediatria e mi sono occupato di virologia e malattie infettive nella mia professione, ma non c'entra niente questo. Io parlo da un punto di vista più filosofico con lei, Nicoletti, che è una persona con la mente aperta. Quando ho iniziato la professione, c'erano diverse epidemie di influenza, malattie, si moriva di morbillo, si moriva di tante cose. Però la morte veniva accettata come una cosa naturale. Una persona di 75-80 anni si prendeva l'influenza, moriva per le complicanze, non si diceva oddio è morto di influenza, cosa facciamo? Ma era vecchio e è morto di influenza, era la sua ora. Noi adesso abbiamo un rapporto con la morte assurdo, non esiste più. Io guardo sulle cartelle cliniche che seguo, non c'è più nessuno che muore di vecchiaia, nessuno. Muoiono tutti con qualche patologia, con qualche diagnosi, certe volte anche così. Se non sai cosa fare, inventi il collasso cardiocircolatorio. Va sempre bene un collasso cardiocircolatorio alla salute. E cose di questo genere. E la popolazione che non accetta più il fatto che la vita è una malattia mortale e che quindi prima o poi si arriva e che una persona a 80 anni è destinata a morire a breve comunque. È inutile che si non muore di Covid. Sarà uno dei 5.000 morti quest'inverno che moriranno di influenza, l'influenza banale, l'H1N1.
Scusa Alberto, dottor Alberto, questa riflessione in termini generali ha un suo valore filosofico. Il memento mori è sempre stata una dei punti forti di tutte le visioni extramondane, ricordati che devi morire, perfetto. Ma non trova che in questo momento c'è una fattispecie lievemente diversa rispetto alla fatalità, che una persona a una certa età è giusto e naturale che muoia, e non trova che tutta la scienza medica nel suo evolversi in realtà ha sempre stato un tentativo di rendere migliore la vita e di, per quanto possibile, attenuare le intemperie del tempo che passa? Cioè, se no un medico a un certo punto, chi ha più di 70 anni nemmeno dovrebbe andare più, dice che vado a fare dal dottore, tanto mi tocca morire, non so quanti sarebbero d'accordo con lei. Ecco, come applica questa sua visione all'attualità che stiamo vivendo? Stiamo dando dei numeri, stiamo parlando di popolazione preoccupata, di giovani che comunque sono colpiti da questa evidenza. Può dare un senso di necessaria fatalità a quello che sta accadendo per la sua esperienza?
Sì, dunque, allora, quando c'è stata l'epidemia di spagnola, lasciamo perdere, io non ne ho ancora nato da mo', però io ho vissuto l'asiatica con le centinaia di migliaia di morti. Mi ricordo quando c'era l'asiatica, mio padre era pure lui medico, l'unica volta che l'epidemia è venuta sui giornali è quando la Fiat ha chiuso le catene di montaggio al Lingotto perché metà degli operai erano malati. E l'asiatica era più brutta perché colpiva i giovani. Io adesso mi trovo in una situazione per cui noi, per allungare la vita di noi anziani di un anno, due, manco quello forse, stiamo buttando via il futuro dei nostri figli.
Allora, una sola battuta, Alberto, una sola battuta, poi do la linea e la commenterà Nino Cartabellotta e l'ascolterà. Se lei fosse in questo momento il consulente plenipotenziario del nostro governo, cosa farebbe fare dall'oggi al domani, alla luce di questa sua convinzione, che rientra in una sua sorta di fatalismo, i vecchi andano a morire per fare spazio ai giovani, quindi cosa farebbe in questo momento? Avesse pieno potere, le do pieno potere in questo momento, Alberto. Mi dica come cambierebbe quello che sta accadendo.
Sì, metto tutte le mie forze nel proteggere la fascia fragile degli anziani, perché io non voglio farli morire, non voglio che caspita, il mio mestiere è salvare la gente, non è ucciderli. Però metterei praticamente in lockdown tutti i vecchi over 65, obbligati.
Quindi anche io dove stanno nel lockdown? Tutti stanno in lockdown,
solo per loro. Solo per loro. E invece il resto della popolazione sa che meno dell'un per mille dei morti a meno di 50 anni, secondo le statistiche.
Vabbè, questa è, diciamo, la proposta del dottor Alberto da Torino, fare una sorta di internamento di tutti gli anziani, cui anch'io faccio parte. Se questo servisse a salvare il mondo, non avrei difficoltà ad accettarlo, considerato che gli over 65 sono parte integrante anche, non so se bene o male, della nostra classe dirigente, degli scienziati che stanno lavorando a questa cosa qua, tutti a casa, gli altri continuano la vita così come stanno facendo e non ci si dimentica del coronavirus. Ci fermiamo un istante, intanto rifletta Nino Cartabellotta, poi rispondiamo al dottor Alberto che ha detto qualcosa che comunque serpeggia come idea generale nella popolazione, è giusto rispondere.